Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Oggi ci dedicheremo a impostare, perché è un tema molto vasto, lo impostiamo, lo affrontiamo, il tema dell'origine storica del principato civile dei papi, quindi del potere temporale dei papi. Potremmo anche dire dell'origine di quello che sarà chiamato poi lo Stato Pontificio e che di fatto accompagnerà, segnerà tutta la storia successiva per 1000 anni e oltre, perché di fatto il principato civile dei papi si estinguerà nel 1870 con l'attacco a Roma e la breccia di Porta Pia, ma con i patti lateranensi del 1929, per quanto ridotto a proporzioni molto piccole, di fatto rinascerà formalmente, sul piano anche ufficiale, politico, diplomatico, lo Stato della Città del Vaticano, che per quanto sia il più piccolo del mondo, è comunque uno Stato sovrano, del quale appunto è monarca supremo il pontefice romano. Quindi potremmo dire che non si è, estinto del tutto ciò che è nato appunto attorno all'VIII secolo e che oggi iniziamo a descrivere. Dunque, dicevo, siamo in un contesto in cui, per capire bene per come nasce e perché nasce il principato civile del Papa, lo Stato della Chiesa, dobbiamo contestualizzarlo nell'VIII secolo in cui, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, c'era uno sviluppo violentissimo dello scisma e dell'eresia iconoclasta da parte degli imperatori bizantini. L'impero bizantino è ormai violentemente avverso a Roma, combatte Roma ripetutamente proprio perché pretende di obbligare i pontefici romani ad assoggettarsi all'eresia iconoclasta. La lotta contro le immagini aveva veramente inferocito, raggiunta livelli di violenza inaudita con Leone III Isaurico e con Costantino Copronimo. Non si contavano le stragi, i monasteri incendiati e saccheggiati, i monaci, i laici, i religiosi, torturati, uccisi in modo selvaggio proprio perché rifiutavano di profanare le immagini. È una cosa, un capitolo terribile di storia che abbiamo visto, sia pur velocemente, ma si era proprio posti di fronte alla scelta fra la morte, la tortura o il calpestare, per esempio, quadri raffiguranti Gesù o Maria o i santi o i martiri o la croce. Quindi si è di fronte a un attacco che ha pochi precedenti e che era tanto più scandaloso in quanto proveniva da parte di imperatori che si dicevano cristiani. Questa lotta folle di fatto spezza completamente il rapporto di unione, di armonia, di fiducia che avrebbe dovuto sussistere fra impero bizantino e Papa Romano e il papato romano. Roma di fatto era, come tutta l'Italia meridionale, in parte centrale, con la Pentapoli, e con l'esarcato facente capo a Ravenna, l'Italia era in larga parte, sul piano nominale, sul piano formale, ancora sotto l'impero bizantino, era una terra ancora imperiale. Poi c'era il regno agguerrito e violento dei Longobardi che controllava sostanzialmente il nord Italia e parte del centro, per cui l'Italia era divisa, per così dire, in due grandi realtà politiche, Longobardi e Bizantini, ma l'imperatore bizantino a tutti gli effetti aveva ancora appunto il titolo di imperatore riconosciuto, diciamo universalmente, era l'unico erede, almeno sul piano morale, sul piano simbolico, sul piano ideale dell'impero romano cristiano, e quindi aveva un potere sovraeminente, diciamo, su tutte le terre, virtualmente anche d'Occidente. Bisogna capire bene questo, cioè che di fatto Bisanzio in una prospettiva storica noi appare giustamente come ormai impero orientale, impero del tutto ancorato appunto al mondo greco, al mondo della penisola anatolica, delle parti più orientali dell'impero. Ma sul piano simbolico e politico era un titolo che aveva ancora un peso molto più alto di quanto noi possiamo immaginare anche in Occidente. E il Lazio, la città di Roma, tutte le terre circostanti Roma che avevano il nome di Ducato Romano, sul piano appunto, diciamo, formale e storico, erano nominalmente terre sotto l'amministrazione politica e temporale dell'impero bizantino. Anche se questo impero è già in una profonda crisi, Bisanzio sta subendo l'assalto delle truppe arabe e islamiche che assedieranno 7 volte Bisanzio, quindi di fatto una città e un impero avviato alla senescenza, sempre più in difficoltà, che ha perso vastissimi territori a causa dell'espansione maomettana. In più aggiunge alla sua debolezza, diciamo, politico-militare, aggiunge l'eresia, iconoclastica e la persecuzione della Chiesa romana, della Chiesa cattolica. Di fatto la crisi iconoclastica è l'elemento proprio che fa esplodere completamente qualunque possibilità di intesa con la Chiesa cattolica e è l'inizio di una rovina ulteriore di Bisanzio, perché di fatto la vera conseguenza della crisi iconoclastica è che appunto i papi romani rifiutano assolutamente l'eresia, la condannano, si ha uno scontro molto duro con Bisanzio e le terre italiane, formalmente, nominalmente sotto Bisanzio, di fatto solidarizzano in nome della fede col Papa. Quindi l'esarcato, la Pentapoli, il Ducato romano, queste terre che in linea puramente teorica sarebbero ancora possesso di Bisanzio, di fatto si separano anche proprio formalmente da Bisanzio stessa e solidarizzano profondamente con il Papa Romano proprio in virtù dello scisma e dell'eresia iconoclastica. Quindi l'iconoclastia ha l'effetto di spezzare l'unità dell'impero e di separare le terre italiane dell'impero appunto dall'obbedienza a Bisanzio. E l'impero bizantino era inoltre latitante, nel senso che non era più in grado di difendere queste terre. Era militarmente sempre più debole e le trascurava sotto ogni punto di vista, pronto solo a spremerne fiscalmente le ricchezze. Quindi, di fatto, premeva fiscalmente o cercava di premere, ma non era più in grado di governare veramente le terre che nominalmente erano sue. E di fatto inizia un processo nel corso dell'VIII secolo, ma anche prima. Per cui il Ducato romano è sempre più di fatto retto e governato dal Papa. Il Papa ha un'autorità morale, un'autorità politica, un'autorità amministrativa superiore e si mostra capace di difendere queste terre, di proteggerle e di amministrarle sempre meglio, sostituendosi di fatto al potere formale che apparterrebbe ancora appunto a Bisanzio. In questo scontro dovuto all'eresia iconoclastica che spezza appunto il rapporto fra Italia e Bisanzio e stringe intorno al Papa per motivi di fede le terre bizantine, intervengono i Longobardi, perché i Longobardi hanno un ruolo molto pesante in questa vicenda. Infatti i Longobardi sono una forza che da 2 secoli domina l'Italia centro-settentrionale e purtroppo è una forza che si è mostrata a più di un titolo inaffidabile. Ora si stringevano alla Chiesa e si mostravano di essere fedeli vassalli, ora viceversa premevano contro Roma e contro il Papa cercando di assoggettarli o di attaccare la stessa città santa. Quindi i Longobardi hanno un ruolo molto equivoco, molto dubbio. Di fatto sono un popolo che è vero che è passato al cattolicesimo con la regina Teodolinda, ma mantengono a lungo usi e costumi molto barbari, mantengono a lungo, diciamo, superstizioni così gravi che spingono a volte il Papa a dare degli ordini proprio formali di impedire tutte queste pratiche di fatto pagane, e non si sono mai veramente integrati in profondità con le popolazioni romane italiche che sono a loro assoggettate. Il governo longobardo è quindi a suo modo debole, ecco, ricordiamolo, era questa grande tribù germanica di 200.000 persone circa che aveva invaso l'Italia alla metà del VI secolo, ma non era mai riuscita veramente a armonizzarsi profondamente con i popoli che trova appunto in Italia. E nel pieno dello scontro fra Bisanzio e Roma abbiamo un sovrano longobardo, Astolfo, che approfitta di questa situazione per occupare nel 753 d.C., occupare terre sia papali, cioè di fatto ormai sotto l'autorità del Papa, nel Ducato Romano, sia bizantine. Fra le tante proprietà bizantine, quella che faceva più gola, diciamo, ai Longobardi e poi non solo a loro, era Ravenna. Ravenna era una città di importanza estrema, era capitale dell'esarcato. A Ravenna c'era la corte dell'esarca bizantino, era un porto molto importante perché fra l'altro era sul mare. Ravenna in quel momento non era ancora lontana dal mare come oggi, e era una città fortificata, ritenuta quasi inespugnabile, quindi aveva patrimoni artistici, architettonici unici, era una grandissima capitale. E in questo momento, diciamo che in Italia dopo Roma è forse la città più importante e più illustre, per cui i Longobardi premono contro i possessi bizantini, ma premono anche contro Roma. Sono innumerevoli i tentativi di aggredire appunto la stessa città di Roma. Di fronte a questa situazione, con Bisanzio ormai del tutto incapace di diciamo proteggere sia le sue terre, l'esarcato, la Pentapoli, sia Roma e la Chiesa, con cui anzi è in lotta a causa dell'iconoclastia, e di fronte all'aggressività longobarda crescente e incontrollabile, scandalosa perché i Longobardi appunto erano oltretutto cattolici, quindi nominalmente avrebbero dovuto essere soggetti al Papa. Papa Stefano II, in questa situazione disperata e difficile, fa l'unica cosa che rimane possibile, ovvero si rivolge nel 754 a Pipino, re dei Franchi. Stefano II, il Papa Stefano II, con un viaggio, diciamo, leggendario, attraverso le Alpi innevate, si reca personalmente nelle terre dei Franchi, incontra Pipino e con lui stabilisce un patto. Siamo nell'aprile 754, il patto di Quiercy. Questo patto è un patto di importanza storica enorme, perché in questo patto Pipino, re dei Franchi, promette al Papa la consegna dell'esarcato di Ravenna, della Pentapoli marittima, che è composta dalle città di Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona e Rimini, queste città lungo la costa adriatica rappresentavano la Pentapoli, ma anche della Pentapoli annonaria cosiddetta, che era composta dalle città di Urbino, Fossombrone, Iesi, Cagli e Gubbio. Ora, se voi guardate le città dell'esarcato collegate alla Pentapoli marittima e collegate poi alla Pentapoli annonaria, vi accorgete che sostanzialmente queste terre, insieme al Ducato Romano, cioè al Lazio, sono di fatto la nervatura dello Stato Pontificio. Lo Stato Pontificio, che durerà appunto fino al 1870, è quello descritto nel patto di Quiercy del 754. E altro non è questa grande linea di terra, questa striscia di terre che va da Ravenna lungo la costa adriatica fino ad Ancona, ed Ancona attraverso la valle dell'Esino, sale verso Jesi, valica le montagne, arriva a Gubbio e da Gubbio poi si collegava a Perugia e a Roma. Perugia era la città chiave nel passaggio, diciamo, da Roma a Ravenna, era un punto strategico, diciamo. E non era altro che una via militare costeggiata di castelli e punti fortificati, per esempio importantissimo il castello di Spoleto, che da tempo immemorabile permettevano prima alle forze romane antiche, poi alle forze bizantine, di mantenere un collegamento appunto fra Ravenna e Roma, le due città chiave, diciamo, del controllo bizantino in Italia. Fra Ravenna e Roma si seguiva la via della Pentapoli annonaria, della Pentapoli marittima e poi dell'esarcato. Era una via fortificata, una via messa in sicurezza che aveva avuto un ruolo fondamentale anche durante la terribile guerra greco-gotica, guerra greco-gotica che di fatto si era svolta anche lungo quest'asse di comunicazione. E quindi, siccome gli Appennini sono un territorio difficile da attraversare, tuttora questa lunga via è una via molto frequentata, è una via di comunicazione fondamentale fra costa adriatica e Lazio, Roma, costa tirrenica. Per cui la promessa di dare al Papa queste terre è importantissima perché di fatto erano terre non più controllate da Bisanzio, occupate in larga parte dai Longobardi in modo abusivo, e se assegnate al Papa gli avrebbero dato un straordinario, diciamo, punto di forza, perché appunto essendo una via militare fortificata, piena di castelli che garantivano il controllo delle vie di comunicazione, e mettevano in contatto Roma e Ravenna, che erano le due città più importanti in quel momento d'Italia, significava stabilizzare e mettere in sicurezza il Papa, la corte papale, la Chiesa, proteggendola dalle violenze sia longobarde che bizantine. Questo è quindi il patto che sta alla radice, all'origine del futuro, diciamo, Stato Pontificio. Di fatto, i Franchi, dopo l'aprile 754 e il patto di Quercy stipulato con Papa Stefano II, scendono in Italia, valicano le Alpi e si dirigono verso Pavia, Pavia che era la città, non dimentichiamolo, capitale del regno longobardo. Pavia in quel momento ha un'importanza enorme, una città molto importante, molto bella come è bella tuttora. Fra l'altro i Longobardi avevano riscattato con 60.000 monete d'oro la salma di Sant'Agostino e l'avevano dalla Sardegna portata proprio a Pavia, dove tuttora si trova nella cattedrale accanto alla salma di Severino Boezio. Quindi di fatto c'è durante il regno longobardo c'è anche questo importante diciamo arrivo della salma di Sant'Agostino, che tuttora, da allora, è sempre rimasta appunto in Pavia. Ma a questo punto proseguiamo cercando di vedere cosa accade dopo la discesa dei Franchi. I Franchi assediano Pavia, Astolfo, re dei Longobardi, è obbligato di fatto a cedere. I Franchi intendono demolirne il regno completamente, occupando Pavia, insomma impedendogli di mantenere il suo regno vivo. Ma proprio il Papa, Papa Stefano II, con quell'equilibrio, quella capacità diplomatica che solo la Chiesa poteva avere in quel momento, frena il re dei Franchi e chiede, diciamo, moderazione contro Astolfo, che gli sia lasciato il suo regno, purché consegni le terre bizantine ingiustamente occupate e le passi, le consegni appunto al Papa. Di fatto Astolfo, non appena i Franchi valicano di nuovo le Alpi e tornano appunto in Francia, tradisce i patti, tradisce la sottomissione che aveva esibito, e questo è tipico dei Longobardi, hanno fatto questi voltafaccia decine di volte, quindi attacca Roma, scende nel Ducato romano, si presenta sotto le mura aureliane e di nuovo cerca di minacciare il Papa e chiede addirittura che gli venga consegnato. Quindi siamo di fronte a un atto di arbitrio assoluto, ma di fatto Stefano chiede di nuovo a Pipino di tornare ad aiutarlo, inizia questo ruolo della corte francese, della Francia cristianissima, come custode, braccio, diciamo, al servizio dell'indipendenza di Roma e della corte papale. Pipino torna in Italia, assedia di nuovo Pavia e questa volta vi è una sconfitta veramente più grave e irrecuperabile di Astolfo, con Pipino che assegna formalmente, con un atto giuridico sovrano, l'esarcato e la Pentapoli a Roma. Abbiamo proprio il testo anche della donazione in perpetuo di queste terre a Roma, al Papa, e quindi formalmente diventano territorio amministrato, governato dal Papa e possesso perpetuo legittimo appunto della Corte Papale. Ovviamente tutti i nemici della Chiesa, tutti, che ne so, gli storici risorgimentali, anticristiani, insomma, chiunque abbia avuto in detestazione il potere temporale dei papi, tema sul quale occorrerà fare ovviamente molte altre riflessioni, perché è un tema delicato e importantissimo, hanno sempre lavorato contro questo processo, cercando di affermare la illegittimità del passaggio di esarcato e Pentapoli da Bisanzio a Roma. Ma cosa dimostra che è falsa questo attacco? Come dire, le forze anticristiane, protestanti, massoniche, risorgimentali, laiciste, anche oggi sempre, hanno sempre cercato di dire che lo Stato pontificio, il regime, il dominio temporale dei papi in Italia fosse illegittimo, fosse infondato, fosse non corretto. Invece non è così e ora lo dimostriamo brevemente, perché è più che legittimo. Perché di fatto lo stato in cui si trova l'Italia in quel momento è uno stato d'eccezione per più motivi. Primo, Bisanzio non è in grado di gestire queste terre che sono di fatto abbandonate e non è in grado di proteggere dall'attacco longobardo. I longobardi hanno preso il controllo dell'esarcato e della Pentapoli, senza che Bisanzio muovesse un dito per cercare di riprenderlo. Quindi i Longobardi, che hanno occupato in modo illegittimo queste terre, attaccano Roma e minacciano il Papa nel Ducato Romano e a Roma stessa, terre che di fatto sono materialmente sotto l'amministrazione della corte papale. Quindi c'è una doppia irregolarità, che le terre bizantine non sono più in mano a Bisanzio, non sono più gestite o difese da Bisanzio, che l'ha abbandonata, e che i Longobardi, che hanno occupato queste terre, in più minacciano ripetutamente il Papa. A questo punto c'è una guerra fra Franchi e Longobardi, vinta dai Franchi, che sono elevati a patrizi e a protettori di Roma. Il re Franco riceve il titolo di patrizio romano, che significa di fatto nobile romano al servizio del Papa. La guerra è vinta dai Franchi, che hanno il diritto delle spoglie di questa vittoria, cioè dell'esarcato della Pentapoli, di assegnarle appunto al Papa stesso, per il quale sono intervenuti in guerra. E se le proteste bizantine, perché ci furono proteste bizantine, che chiesero appunto di vedersi restituire il bene conquistato dai Franchi, sono vane, perché di fatto, non essendo stati più in grado da molti anni di governare il loro bene, avendolo di fatto abbandonato, in un certo senso non possono più rivendicarne il possesso. Questo è il cuore della discussione, diciamo, giuridica. Ma va anche aggiunto altro, che Bisanzio è in stato di scisma, di eresia, e quindi si vede proprio l'opera della provvidenza, è la provvidenza stessa che, contro la dubbia fede e i dubbi propositi politici dei Longobardi, che incessantemente minacciano Roma, contro l'eresia, lo scisma, la violenza inaudita scatenata dai bizantini durante la guerra iconoclastica, la lotta iconoclastica, ecco la provvidenza che, grazie all'intervento appunto provvidenziale di Pipino e dei Franchi, punisce i Longobardi, ma dall'altro lato separa il destino d'Italia dal destino di Bisanzio. Bisanzio è destinato, ahimè, a peggiorare nella sua eresia, nella sua natura scismatica, fino ad arrivare al grande scisma del 1054, e due secoli prima che si compia la frattura definitiva, di fatto Bisanzio perde larga parte dei suoi possedimenti in Italia. Gli rimarrà solo la Puglia, la Calabria, parte del sud Italia, la Sicilia, ma vedremo come coi Normanni anche queste terre verranno tolte a Bisanzio per permetter loro di rimanere cattoliche. Quindi di fatto è tutto fuorché vero che ci fosse un atto ingiusto nel passaggio dell'esarcato della Pentapoli al Papa. Un atto legittimo, siglato con un preciso testo giuridico, che di fatto fonda uno Stato altrettanto legittimo. Anche perché la guerra crea uno Stato d'eccezione che non solo nel caso della nascita dello Stato Pontificio, ma in moltissimi altri casi ha ridefinito confini, poteri, ambiti di influenza nei modi più vari. Quindi, come in mille altre vicende belliche e politiche, i confini degli Stati sono mutati, così non c'è nulla di strano, di particolare, nel fatto che mutano a favore della Chiesa dopo la sconfitta dei Longobardi. Vi è nell'obiezione che sia illegittima la nascita dello Stato Pontificio una debolezza tipica di chi ha una visione troppo moderna, giuspositivistica, contrattualistica, per cui solo un accordo giuridicamente ineccepibile, garantito da organi sovranazionali, può dar vita legittimamente a un'entità politica. Ma la storia è fatta in modo molto diverso. Di fatto il papato era già nel Ducato Romano la vera fonte del diritto e dell'amministrazione, e in più questo stato temporale, questo potere temporale dei papi sarà salvaguardia fondamentale dell'indipendenza della Chiesa, dell'indipendenza del Papa e del poter operare sul piano della fede senza dipendere eccessivamente da potenze monarchiche che avrebbero potuto facilmente cercare di soggiogare la Chiesa e di obbligarla a obbedire ai propri voleri. Invece una Chiesa circondata da un piccolo Stato suo, è chiaro che è una Chiesa più facilmente in grado di operare sul piano dottrinale, sul piano ecclesiastico, con quella libertà che è essenziale alla Chiesa stessa. Quindi per mille anni, dal 754 al 1870, in pratica per mille anni, la Chiesa ha uno Stato glorioso, uno Stato pontificio che la circonda, la protegge, la difende, la sostiene e che viene ricolmato di ogni forma di beneficio dalle opere assistenziali, monasteri, conventi, chiese magnifiche, una quantità di opere d'arte inconcepibile che si riversa in queste piccole città del centro Italia che hanno avuto la fortuna, la grazia, il dono di essere amministrate la corte pontificia. Quindi inizia la storia di mille anni, uno degli stati più antichi d'Europa, in realtà lo Stato Pontificio è proprio uno degli stati più antichi, più compatti, più stabili come confini della storia d'Europa, uno Stato la cui nascita e origine è del tutto legittima e provvidenziale, aggiungiamo, perché è chiaro che vi è una vera e propria opera della provvidenza in questo ruolo dei Franchi, in questa sconfitta dei Longobardi e dei Bizantini, in questa nascita che avrà un destino appunto glorioso e tragico al tempo stesso, che ci accompagna in fondo fino ai nostri giorni. Con questo ci interrompiamo, io vi ringrazio per aver partecipato a Parliamo di Cultura e auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria.